Controradio Notizie Estate.
Alle 18:33 minuti, un buon pomeriggio dalla redazione di Controradio. Prendiamo la linea per l'ultimo appuntamento di oggi con l'informazione regionale. Pattuglie a piedi delle forze dell'ordine, limitazioni agli orari di apertura serale dei mini market, un gruppo di lavoro interistituzionale sulla droga ed un incremento delle videocamere di sorveglianza. Sono le misure oggetto del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che si è svolto a Firenze dopo l'aggressione al 91enne ancora in gravi condizioni in via Maso Finiguerra. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Tutto concentrato sulla sicurezza e la repressione dei fenomeni registrati in questi mesi a Firenze, soprattutto nel quartiere 1, il COSP, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, che si è tenuto in prefettura con la prefetta Francesca Ferrandino, la sindaca Sara Funaro, l'assessore alla sicurezza Giorgio e i vertici delle forze dell'ordine. La stazione di Santa Maria Novella, il rione di San Jacopino, l'area di Santa Croce e quella tra via Palazzolo e Borgo Ognissanti, teatro quest'ultima dell'aggressione in via Masso Finiguerra al 90. Antunenne tuttora ricoverato in gravissime condizioni. Queste le ricette messe subito sul tappeto. Il personale delle forze di polizia svolgerà servizio a piedi in modo da avere contatti più diretti, più immediati, sia con i commercianti, sia con i cittadini. Il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti, ha detto la prefetta, sono una criticità veramente seria che si riflette sulla vita della città, per cui ha annunciato nascerà un gruppo di lavoro che verrà coordinato dalla prefettura alla presenza delle forze dell'ordine, dei rappresentanti del comune, della regione e delle aziende sanitarie, perché abbiamo la necessità di monitorare costantemente l'andamento di queste situazioni per poter poi definire non solo i servizi di controllo del territorio, ma anche adottare progetti necessari per poter andare a prevenire i comportamenti che potrebbero anche degenerare in atti e situazioni che davvero preoccupano. Queste le azioni più urgenti, insieme all'aumento delle telecamere, che in città sono già più di 1600, e poi un comitato per l'ordine e la sicurezza il prossimo 19 settembre, dedicato alla situazione nell'area delle Cascine e in particolare ancora al contrasto dei fenomeni di spaccio di droga. Ora la parola passa alla politica e all'amministrazione, con la consapevolezza che l'aspetto repressivo da solo non potrà bastare.
Gli uffici stanno lavorando sull'ordinanza legata alla sicurezza a Firenze che firmeremo in brevissimo tempo per predisporre gli atti e procedere. Nel momento in cui sarà firmata entrerà subito in vigore, sarà immediatamente esecutiva. Questo quanto ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro a margine oggi di una conferenza stampa in Palazzo Vecchio dopo appunto la riunione del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza. Sentiamola.
Essere in contatto continuo con la famiglia dell'anziano che è ricoverato. Dalla riunione di ieri, come abbiamo visto, sono usciti vari provvedimenti, varie misure che sono continuo e l'aumento di un percorso per dare un'attenzione al territorio, per dare un presidio, per dare attenzione anche a tutti gli aspetti legati all'abuso di sostanze stupefacenti, che è un vero dramma che c'è in questo momento nelle nostre città. Bisogna lavorare sul presidio del territorio da un punto di vista della sicurezza, ma anche tanto sul contrasto all'utilizzo delle sostanze e sulla prevenzione. Questi canali devono andare avanti insieme, altrimenti si rischia di fare un lavoro che poi porta a risultati parziali. Invece noi vogliamo affrontare con grande serietà questo tema. Ovviamente ci sarà un COSP che avevamo già programmato con un focus specifico sulle Cascine, perché sappiamo che questo è un altro punto importante da affrontare. Ci confrontiamo con la prefetta, con i rappresentanti delle forze dell'ordine che sono rappresentanti del governo. Il mio auspicio ovviamente è che possa esserci sempre di più anche un contatto diretto. Sappiamo benissimo che la sicurezza è un diritto di tutti i cittadini e noi vogliamo dare risposte per fare in modo che i nostri cittadini si possano sentire sicuri nella propria città. Io penso che la sicurezza la debbano garantire le istituzioni, che non siano i cittadini che debbano organizzarsi da sole. Penso anche che le istituzioni tutte debbano tenere un contatto costante con i cittadini, ascoltare, fare sintesi e poi prendere decisioni.
La cronaca: un uomo senza fissa dimora, 55enne di origine rumena, è morto la notte scorsa nell'incendio di alcune baracche usate come dormitorio di fortuna sotto un cavalcavia della superstrada Firenze-Pisa-Livorno nella zona di Stagno tra i comuni di Livorno e Colle Salvetti. A dare l'allarme due volontari della Misericordia di Montenero e della pubblica assistenza che stavano passando sulla superstrada. Sono tuttora in corso gli accertamenti tecnici per stabilire la causa del rogo. Ex GKN, tutto resta ancora fermo, dalla legge regionale al commissariamento. Matteo Moretti, delegato RSU, ex GKN, dice ai nostri microfoni: ci siamo lasciati a fine luglio con la legge regionale in commissione, la richiesta di commissariamento al governo, l'estate è passata ma di risposte non ne abbiamo, per questo abbiamo preparato un programma di mobilitazione. Ascoltiamo.
Noi avevamo fatto pressing appunto prima dell'inizio delle secche di agosto, così come le abbiamo definite, perché la legge fosse ricalendarizzata nelle commissioni. Aveva già fatto un passaggio prima dell'estate, per il 3 settembre ci avevano garantito che questa cosa sarebbe accaduta. Nel frattempo ci sono state fatte delle richieste di modifica che abbiamo esaudito. La notizia appunto è che ad oggi tutte quelle promesse da parte di una larga maggioranza in regione sulla fattibilità di questa legge sono un attimino smarrite, sono perse. Quindi stiamo cercando di capire se e quanto ci stanno prendendo in giro. Il governatore aveva preso l'iniziativa insieme alla regione toscana di scrivere questa lettera sulla richiesta di commissariamento. C'erano stati dei colloqui con il ministro Urso, così come ci ha raccontato Eugenio Giani, che andavano in quella direzione. La lettera che è stata fatta e spedita al ministero la metà di luglio ad oggi non ha alcun tipo di risposta. Le sabbie mobili, insomma, siamo nuovamente al punto di ridare vita alla mobilitazione, e questo ci stiamo lavorando un po' su settembre e su ottobre, perché appunto purtroppo senza la mobilitazione, senza la pressione verso le istituzioni non arriviamo a niente, insomma.
Sciopero di 4 ore invece domani per i lavoratori del trasporto pubblico locale in Toscana dalle 18 alle 22. A proclamarlo i sindacati regionali FILT, FIT e UIL Trasporti insieme a Faesa Cisal, a seguito delle molteplici aggressioni ed episodi di violenza avvenuti negli ultimi mesi nei confronti del personale del trasporto pubblico locale, l'ultimo dei quali in ordine cronologico avvenuto il 30 agosto scorso. Per sensibilizzare le istituzioni, dunque l'azienda, la politica e anche i cittadini, mobilitazione domani nella giornata di sciopero dalle 10 alle 12. Si terrà anche un presidio a sostegno delle ragioni della protesta di fronte alla prefettura di Firenze in via Cavour. Un progetto da milioni di euro realizzato da Archea per il concessionario Pegaso trasformerebbe radicalmente l'ex ippodromo delle Mulina a Firenze, portandoci uno studentato e dei negozi. Il gruppo Sinistra Progetto Comune apre il caso in comune chiedendo di tutelare l'area. Sentiamo i particolari nel servizio di Viola Giacalone.
Nel futuro dell'ex ippodromo Le Mulina, attualmente in totale stato di abbandono, sembrerebbe esserci l'abbattimento di alcuni vecchi edifici e la realizzazione di un ristorante, una palestra, attività commerciali e perfino uno studentato privato. Questo contiene il progetto realizzato dallo studio di architettura Archea Associati per conto del concessionario Pegaso SRL, che avrà in gestione il bene fino al 2040 per rivitalizzare e recuperare l'arena, il maneggio, la tribuna, il borgo e gli edifici annessi. L'ipotesi è stata denunciata dal consigliere comunale di Sinistra Bene Comune Dimitri Palagi. Non si tratta di un progetto definitivo, ma di una bozza che è stata già sottoposta al comune, che smentisce l'ipotesi dello studentato. Quanto al campus, si tratta soltanto di un'ipotesi di foresteria a supporto del maneggio, delle attività sportive e degli eventi, a sapere infatti l'assessore al patrimonio non abitativo Dario Dan. Siamo in una fase interlocutoria, dice, e la bozza non è ancora stata approvata da comune e sovrintendenza. Ciò che attira attira più l'attenzione nel progetto è proprio lo studentato, che avrà una superficie di oltre 5.000 metri quadrati, 148 stanze, con un prezzo medio che partirà da 500 euro per arrivare nel 2030 a quasi 600. La struttura ricettiva nascerebbe nel cosiddetto borgo, dove verrebbero costruite una corte verde, 10 aule e un campus. Lo spazio centrale interno dovrebbe ospitare fiere e mostre inerenti al mondo del cavallo. L'area centrale dell'arena, invece, attraverso l'uso di arredi e campi mobili, potrà essere destinata agli spettacoli all'aperto. Sarà invece la tribuna a ospitare il ristorante da 3.000 metri quadrati, la palestra da 450 metri quadrati, aperta tutto l'anno, i negozi, gli uffici, uno spazio espositivo orientato alla memoria dell'ippodromo. Dimitri Palagi ha annunciato un'interrogazione alla giunta per sapere se ci sia l'intenzione politica di definire un progetto di valorizzazione dell'ex ippodromo che non insista principalmente sugli aspetti commerciali, ma che possa invece favorire una piena fruibilità e accessibilità di un bene di proprietà del comune.
Sequestrato il cantiere di un complesso immobiliare a Siena di proprietà dell'Esselunga con l'ipotesi di reato di lottizzazione abusiva materiale. 5 gli indagati, a darne notizia oggi la procura senese. Il provvedimento cautelare ha riguardato un intero complesso immobiliare di proprietà di Esselunga in fase di realizzazione sulla strada Massetana Romana. L'opera, una volta ultimata, avrebbe ospitato un centro commerciale a media struttura e due sale cinematografiche. La procura specifica che, secondo l'ipotesi accusatoria, sotto molteplici aspetti, l'attività edilizia in corso integrerebbe il reato di lottizzazione abusiva materiale. È veramente qualcosa di inopportuno, assurdo. La Toscana, attraverso di me, vede Casa Pound come un'organizzazione con connotati e caratteristiche che si richiamano al fascismo, e quindi mi verrebbe da dire che il loro congresso lo vadano a fare da un'altra parte. Così il presidente della Toscana, Eugenio Giani, oggi ha parlato a margine di un evento a Firenze in riferimento alla festa di Casa Pound a direzione Rivoluzione, in programma a Principina Terra in provincia di Grosseto dal 5 settembre. Sentiamo lo stesso presidente insieme all'assessora alla memoria Alessandra Nardini.
Veramente qualcosa di inopportuno, assurdo, e sinceramente crea solo problemi quello che è il congresso a Grosseto di Casa Pound. La Toscana, attraverso di me, vede Casa Pound come un'organizzazione con connotati e caratteristiche che si richiamano al fascismo e che conseguentemente mi verrebbe da dire i loro congressi li vanno a fare da un'altra parte, perché vanno a inficiare quello che poi è l'equilibrio della vita della società civile toscana. Anche sentendo parlare, io non sono documentato su questo, di minacce, di atteggiamenti che portano solo problemi alla nostra società. Casa Pound, per cortesia, i suoi congressi in Toscana non li vogliamo.
Avrei partecipato senza dubbio all'iniziativa dell'8 settembre, avevo già confermato la mia presenza. Sarò al grande concerto del 6 settembre, ci sarò accanto all'Ampi. So che qualcuno propone addirittura di fare una raccolta firme per sciogliere l'Ampi. Io credo che l'unica cosa che dovrebbe essere sciolta sono le organizzazioni, le associazioni, i partiti dichiaratamente neofascisti e neonazisti. Il problema non è solo che in Toscana ci sarà la festa nazionale di Casa Pound, ma il problema è che Casa Pound purtroppo ancora oggi ha cittadinanza nel nostro paese, nonostante gli esponenti di questo movimento siano quotidianamente impegnati nel seminare odio. Lo abbiamo visto purtroppo anche da fatti di cronaca recenti. Ecco, questo è un clima che non appartiene al DNA della nostra regione, della Toscana, non appartiene all'intero nostro paese. Io rinnovo anche da qui, a maggior ragione, l'appello affinché appunto le organizzazioni, i partiti neofascisti e neonazisti vengano sciolti. Lo dico riferendomi e chiedendolo a questo governo e anche, diciamo così, facendo una autocritica, perché in altre stagioni, magari quando noi eravamo al governo, avremmo dovuto forse sottovalutare meno questo clima e anche renderci conto che il nostro è un paese che purtroppo fino in fondo non ha saputo fare, a differenza anche di altri, i conti con la propria storia.
Sono attese migliaia di persone a Lucca in occasione del Toscana Pride 2024, la manifestazione per chiedere una società senza discriminazioni nei confronti della comunità LGBTQIA+, in programma il 7 settembre nella città toscana. Oggi la presentazione in regione, affettività e famiglie, contrasto alle discriminazioni, prevenzione e benessere, autodeterminazione, lavoro, diritti queer nel mondo e sostenibilità, i temi intorno a cui ruota il documento politico del Toscana Pride 2024. Dal punto di vista logistico, il ritrovo sabato sarà alle 16 in Piazzale Risorgimento, la partenza prevista intorno alle 16:30. Il percorso prevede il passaggio per le vie cittadine all'interno del perimetro delle mura storiche fino all'arrivo nel piazzale San Donato. Sentiamo Monia Marcacci, portavoce della Toscana Pride, intervistata da Viola Giacalone.
Non è stato facile, non siamo i benvenuti e le benvenute, questo insomma è sotto gli occhi di tutte, qualcuno si è anche premunito di affiggerla ai muri, questo non benvenuti, ma va bene così. C'è stata comunque una collaborazione per organizzare la parata, abbiamo ritenuto di aver ottenuto il massimo che era possibile ottenere, il percorso è definitivo, è stato anche questo frutto di un compromesso con la questura, un compromesso tecnico per quanto riguarda la sicurezza e un compromesso anche un pochino politico, sicuramente qualcuno non voleva che passassimo dal centro, ma invece il percorso è comunque per noi diciamo soddisfacente. Il Toscana Pride è molto politico e quindi non ha un padrino o una madrina o un personaggio di spicco di riferimento, preferiamo portare in piazza e sul palco testimonianze reali, preferiamo un dialogo con le istituzioni che non veda i gonfaloni dei comuni e degli enti, ma le persone che ci mettono la faccia, con la fascia tricolore, con quello che hanno fatto durante l'anno e che si impegnano a fare in futuro per quanto riguarda i diritti della comunità LGBTQIA+. L'obiettivo primario è portare in piazza delle rivendicazioni che purtroppo sono in molti casi annose, nel senso che ogni anno ci troviamo a ripetere. Pride è in particolare intersezionale, quindi portiamo in piazza anche i diritti civili della società e non solo quelli della comunità LGBTQIA+. Quindi rivendicazioni che riguardano una legge contro l'omo-bilesbo-transfobia di cui questo paese ha bisogno, l'Italia è rimasta ultima nell'Europa occidentale a non averla, a non avere il matrimonio egualitario, a discriminare i propri cittadini e le proprie cittadine in base all'orientamento sessuale.
Tutto Guccini all'estate fiesolana. I musicisti di Guccini sul palco con le canzoni più famose del cantautore. Dalla locomotiva ad autogrill, dalla avvelenata a noi non ci saremo, raccontando aneddoti e retroscena. Lunedì 9 settembre alle 21 al Teatro Romano di Fiesole, i musici di Francesco Guccini in concerto con Juan Carlos Biondini, in arte Flaco, Vince Tempera, Ella De Bandini, Roberto Manuzzi e Giacomo Manzi. Una serata per riascoltare dal vivo i brani di Guccini, suonati e cantati dai suoi musicisti di sempre. Prevendite Ticket One, www.estatefiesolana.it.
Cerchi lavoro? Ottobre è il tuo mese. Dall'8 al 10 alla Fortezza d'Abasso di Firenze si terrà la Fiera Toscana del Lavoro, organizzata da Regione Toscana e ARTI, Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego. Puoi partecipare anche al Next Generation Fest, il 12 ottobre al Teatro del Maggio. All'evento della Gen Z, organizzato dalla Presidenza della Regione Toscana e Giovani Sì, ARTI sarà presente con i propri servizi. Visita i siti fieratoscanalavoro.it, arti.toscana.it, giovanisi.it. Il progetto di comunicazione è cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del PNRR.
Lucca Jazz Donna. Dall'8 agosto al 22 settembre, 6 appuntamenti con il grande jazz tutto al femminile. Info e programma completo su luccajazzdonna.it. Giovedì 5 settembre apre la serata il giovanissimo gruppo jazz del Liceo Musicale Passaglia. A seguire Ottavia Rinaldi Trio con la sorprendente arpa jazz. In chiusura Cettina Donato e Zoe Pia presentano Mito, progetto dedicato ai miti della Sicilia e della Sardegna.
No al comando NATO. Giovedì 5 settembre alle 21, assemblea pubblica al Circolo Luciano Piani di Sant'Andrea a Rovezzano. In vista del corteo del 21 settembre contro guerra, NATO, invio di armi e spese militari. Perché oggi più che mai non si può parlare di pace senza dire no alla NATO. 5 settembre, ore 21, Circolo Piani, Rovezzano. Comitato No Comando NATO, né a Firenze né altrove.
Contro radio.
Alle 18:32 18:52 minuti in Newsline, parliamo di turismo slow e non solo. Un convegno e 4 giorni in sella per inaugurare la declinazione su 2 ruote del cammino dedicato a San Francesco, un'iniziativa organizzata dal Dipartimento di Agraria dell'Università di Firenze che rientra nelle celebrazioni per i 110 anni del Dipartimento stesso, i 100 anni dell'Ateneo Fiorentino, e si collega anche alla ricorrenza per gli 800 anni della Steamcat che San Francesco ricevette nel 1224 a Laverna sull'Appennino toscano. Il primo appuntamento si è svolto oggi con i cammini della Toscana come motore del turismo slow, un incontro aperto alla cittadinanza per promuovere la centralità di queste rotte riconosciute dalla regione toscana e nate grazie proprio alla collaborazione con il Dipartimento. Sentiamo l'assessore al turismo di Firenze Jacopo Vicini e Gianluca Bambi, ricercatore del Dipartimento di Agraria.
Per noi oggi è un momento utile di confronto e approfondimento sulla valorizzazione dei cammini. Firenze è punto di arrivo e di partenza di ben 6 cammini ed è una vera e propria porta di accesso al sistema regionale. Noi abbiamo intenzione di valorizzare sempre di più questo aspetto, è un turismo che ci aiuta ad avere visitatori sostenibili, consapevoli, attenti all'ambiente, e quindi una delle misure che su cui intendiamo investire per ovviare ovviamente a un impatto dell'overtourism di cui parliamo tutti i giorni e che sappiamo è una tematica insomma di grande attualità. Noi siamo convinti che non sia un problema di numeri, i numeri sono in linea con il pre-Covid, ma sia soprattutto un problema di qualità e di convivenza tra cittadino e turista. Quindi se investiamo su filoni sostenibili sicuramente il problema potrà migliorare.
Sempre insieme alla regione negli anni abbiamo progettato vari percorsi sia a piedi, a cavallo, e da un paio di anni ci siamo avventurati anche sul discorso delle bike, però guardando anche la possibilità di aprire un po' a tutti. Aprendo a tutti, ora il mondo della bicicletta si è aperta grazie all'elettrico, quindi alle e-bike, e quindi noi testeremo per la prima volta, quindi collaboreremo un percorso delle vie di Francesco, uno dei oltre 500 chilometri che abbiamo in Toscana delle vie di Francesco, uno tra i più importanti che è il collegamento Firenze-Laverna, perché quest'anno cade l'ottocentenario delle stigmate di Francesco, e quindi partiamo da Firenze con un giro di 4 giorni 3 notti, arriviamo a Laverna e torniamo poi qua a Firenze. Allora, la partecipazione in questo caso non è aperta a tutti, non è libera, ma sarà fatta da un gruppo di 9 afferenti al DAGRI, di 9, quindi tra professori, professori ordinari associati, ricercatori e anche assegnisti, e poi ci saranno 2 tecnici della Trek con cui abbiamo una join per la fornitura anche delle bike elettriche, e quindi saremo appoggiati anche da loro, e quindi in 11 partiremo quindi da Firenze e poi torniamo. Poi ovviamente noi collaboriamo e progetteremo questo percorso e si spera poi domani possa essere poi fruito anche da tutti.
Eh sì, davvero speriamo che possa ottenere poi un riscontro tale da essere fruito anche in maniera libera, aperta, perché davvero è una scommessa sul territorio molto interessante. Ora una forzatura, una informazione di servizio: non turismo slow ma traffico slow, perché ci segnalavano già dal pomeriggio disagi nell'immissione autostradale dallo Smannoro da Peretola, scusate, e effettivamente ci sono tutta una serie di difficoltà da Novoli. Non prendete via di Novoli, ci scrive Marco in questo momento al nostro numero WhatsApp, il 342 81 04 111, è chiusa da via Val di Nievole a via Allori, è un vero e proprio caos, un disagio appunto che ci veniva segnalato nell'arco del pomeriggio all'imbocco autostradale a Peretola. C'è la chiusura di questa parte finale di via di Novoli per andare in via Allori, che sta creando una concatenazione di problematiche sulla circolazione, che si sta riversando anche verso via Baracca. Insomma, se potete evitate la zona nord, o comunque aggiornateci in tempo reale così da condividere anche con gli altri ascoltatori le informazioni utili. Un'ultima notizia la vogliamo dedicare al progetto di trekking urbano per l'80° anniversario della Liberazione, da Careggi alla Manifattura Tabacchi fino all'Oltrarno, dal 20 settembre all'11 ottobre. Itinerari cittadini nei luoghi segnati dalla guerra e teatro della resistenza. Ce ne parla il direttore dell'Istituto Storico della Resistenza in Toscana, Matteo Mazzoni.
Abbiamo sperimentato che i luoghi, tanto più oggi in assenza di testimoni, sono diventate le nuove voci parlanti che possono avvicinare giovani e meno giovani generazioni, ma che comunque non hanno vissuto la guerra, possono avvicinarle alla realtà terribile di quell'esperienza e richiamarla alla concretezza del vissuto della storia. I luoghi, e non solo dove c'è un monumento, dove c'è una targa, ma tra virgolette semplicemente attraversando strade, piazze, guardando gli edifici, si possono ancora vedere a Firenze le ferite della guerra, dove la guerra ha colpito e ha cambiato il volto urbanistico, architettonico di questa città, e anche richiamare nomi, vicende di protagonisti della lotta di liberazione che hanno segnato quelle vicende di 80 anni fa. Quindi oggi più che mai, diciamo, queste esperienze di public history, di diffusione e condivisione sul territorio della conoscenza appaiono importanti. Diciamo, uno degli obiettivi di questo progetto è portare le persone non solo in centro, sia nella parte oltrarno, sia nella parte, diciamo, del centro storico, nei luoghi classici di Palazzo Vecchio, Palazzo Medici, eccetera, o della zona di Sant'Ambrogio, ma, ed è forse la novità più interessante, portarli in quelle che sono considerate diciamo le aree più periferiche.
In chiusura di Newsline, per arrivare alle 19, uno sguardo al meteo con un'allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali forti sulle zone centro-settentrionali, coste e arcipelago. Dalle 6 di domattina alle 18 è stata emessa dalla sala operativa della protezione civile regionale allerta gialla sul resto della regione. Il tempo sarà dunque perturbato domani in Toscana, con cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, precipitazioni intermittenti ma diffuse anche a carattere di rovescio, fenomeni inizialmente più insistenti sulle province settentrionali e sulla costa centrale, in trasferimento verso le zone interne e l'attenuazione delle piogge in serata. I venti saranno variabili, a tratti moderati nelle zone interne, di scirocco sulla costa, mari mossi, temperature in lieve calo, le minime in decisa diminuzione per quanto riguarda le massime, confinate domani entro i 23-25 gradi, quindi ci sarà un bello sbalzo termico senz'altro da molti auspicato. Sono le 19. Ringrazio Mirko Ropolo per l'assistenza puntuale in regia. Torniamo in Newsline domattina alle 8 da Chiara Brilli, dalla redazione di Controradio. A tutti voi l'augurio di una buona serata.
Controradio Notizie Estate.